Benvenuti a questo convegno dedicato al tema semplificare la semplificazione. Ora, semplificare la semplificazione può sembrare, un gioco di parole. In realtà, è una parola d'ordine che ha anche lanciato il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, nel presentare i propri orientamenti, gli orientamenti programmatici del governo sulla semplificazione. In realtà, dietro questo slogan, io vorrei affrontare il tema di quali sono le ragioni delle difficoltà che incontra la semplificazione, perché se il Paese sta messo come sta messo, ci sono certamente anche altri fattori, figuriamoci, ma certamente il peso della burocrazia ha una parte fondamentale e quindi c'è stata una oggettiva e evidente difficoltà delle politiche di semplificazione a dare risultati concreti e tangibili, che è il tema sollevato dalle associazioni imprenditoriali. Quindi io oggi vorrei, in una fase comunque di innovazione del governo, quindi abbiamo davanti forse, speriamo, un periodo di stabilità e quindi anche questo è il momento per ragionare su quello che non è andato, ma soprattutto su quello che deve andare, perché quello che ci interessa è capire come facciamo a far funzionare la semplificazione. Ecco, questo è un po' il tema che sottopongo ai nostri interlocutori. Mi rendo conto che non è facile, i nostri interlocutori che sono le regioni, cioè i livelli istituzionali, l'ANCI purtroppo non è potuto venire, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali. Come si fa, scusate, a far andare avanti? Io ce l'ho su in mano, ma c'è qualche cosa?
Un presentatore, adesso ve lo porto subito.
Vabbè, adesso vengo lì allora, fino a che non mi porta il presentatore lì.
No.
Basta che me lo può.
Questo.
No. Ecco. Eccolo qua.
Adesso le porto.
Esatto, grazie. Allora, il primo tema che volevo affrontare, ovviamente, quali sono le ragioni per cui la semplificazione incontra le difficoltà e che cosa dobbiamo fare. Il primo tema che oggi forse siamo in condizioni di affrontare meglio è la semplificazione in Europa. Siamo, come è noto, buona parte noi delle complicazioni vengono anche dalla disciplina europea, poi naturalmente noi non ci facciamo mancare niente, quindi c'è il gold plating, l'appesantimento in sede di recepimento, però certamente la disciplina europea fa la sua parte. Siamo alle soglie del semestre di presidenza europeo e forse in una condizione in cui il nostro Paese può contare di più che in altre fasi, speriamo, e quindi il tema della semplificazione, della riduzione degli oneri regolatori, della proporzionalità per le PMI devono divenire un grande tema europeo, oltre che nazionale. Per questo è necessario dare un forte nuovo impulso alla politica europea di smart regulation con la collaborazione degli stakeholder, puntando con determinazione ad una riduzione degli oneri che derivano dalla legislazione europea. Io penso che in Europa si possa fare di più, mettiamola così, mettiamola in positivo. Si è parlato molto di better regulation, di smart regulation, eccetera, però io credo che ci sia la necessità di un maggiore impulso e soprattutto di obiettivi concreti, visibili e percepibili, anche qui, dalle imprese. Perciò, diciamo, noi crediamo che sia fondamentale, e in questo senso ci muoveremo anche con gli altri nel nostro semestre, a definire un programma e obiettivi di riduzione degli oneri regolatori a livello europeo. Quindi, primo l'Europa, secondo l'attuazione. Sappiamo che questo è il problema numero uno, perché potremmo fare un lunghissimo elenco di norme importanti, frutto anche del lavoro, dell'impegno nostro, delle associazioni imprenditoriali, che però è rimasto lì sulla carta. Sì. Oh. Quindi, diciamo, tante norme, ma pochi risultati. Adesso io naturalmente la sto mettendo in modo un po' brutale per capirci. La semplificazione non è riuscita a dare risposte efficaci. Quindi il primo problema da affrontare è la scarsa attenzione all'attuazione. Scarsa attenzione all'attuazione che è sì, in primo luogo, ritorniamo lì.
No, non l'avevo proprio schiacciato.
Forse hai trovato il modo.
No, ecco, vediamo.
Ecco, allora vai.
Dirigerlo verso là.
Ah, ho capito. Quindi sta lì. Io lo andavo verso, grazie. Beh, diciamo, la tecnologia. Oh, no. Allora, dicevo, quindi qui i problemi che noi abbiamo davanti, come si fa a assicurare il risultato? Io qui ripeto cose che ci siamo detti, dicevo, non sono novità, mi rendo conto. Però forse, primo, superare la logica delle norme manifesto, che di per sé, e la tentazione delle norme manifesto è fortissima, perché poi è entrata nell'idea che gli annunci, invece di fare la conferenza stampa, si fanno con le norme che ti consentono di fare la conferenza stampa. Dopodiché con quella norma non ci si può fare niente, oppure sono previsti provvedimenti attuativi mai adottati, pensiamo ai controlli, pensiamo alle zone burocrazia zero, cioè gli elenchi qui potrebbero essere infiniti. Quindi servono norme direttamente operative, norme scritte in italiano, anche questo lo diciamo da anni, le regole ci sono, il problema è di farle rispettare. Per assicurare il risultato, quello che serve è anche l'impegno a tutti i livelli, a partire, diciamo, dal vertice, per l'attuazione delle semplificazioni più rilevanti rimaste inapplicate. Applicazione vuol dire verifica dei risultati, vuol dire capacità di introdurre i correttivi che sono necessari. Significa coinvolgere gli stakeholder in tutte le fasi del processo, significa lavorare sulla cultura e sui comportamenti quotidiani delle amministrazioni. Da questo punto di vista è sicuramente decisiva la cooperazione tra Stato, Regioni e Autonomie. Come diciamo sempre, al cittadino e alle imprese non gli interessa nulla di sapere di chi è la colpa della complicazione. Quello che gli interessa è non avere complicazioni. Quindi la cooperazione che già abbiamo sperimentato nel tavolo istituzionale ha mostrato quanto può essere utile questa collaborazione attraverso l'elaborazione condivisa delle norme, le linee guida sui controlli, l'istruttoria della modulistica, la misurazione condivisa degli oneri e il tutto in collaborazione con le associazioni imprenditoriali. Quindi noi abbiamo sperimentato le potenzialità, ma anche ci siamo scontrati con grandi resistenze. L'esempio più tipico è quello del modello dell'AUA. Abbiamo fatto, Oscar ha contato le riunioni che abbiamo fatto, io non me ne ricordo più, 22, non so, una cosa di questo genere, per produrre in tempi rapidissimi, due volte a settimana, facendo lavorare tutte le regioni, gli uffici, i comuni, eccetera, eccetera. E dopodiché dal 29 luglio il Ministero dell'Ambiente non ha mai dato un ritorno serio sul modulo unico per l'ambiente. Quindi noi abbiamo vissuto le potenzialità della collaborazione, ma anche le difficoltà in una fase in cui questo lavoro e questa collaborazione è stata sicuramente, almeno per la parte diciamo del governo, volontaristica, piena di buone intenzioni, ma senza il necessario investimento politico, che oggi sta arrivando finalmente, perché proprio oggi c'è stato il primo un primo passaggio di un accordo politico tra governo, regioni, autonomie sulla riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione. E per quanto riguarda la semplificazione, si dice, però con la forza dei ministri, dei presidenti delle regioni, dei sindaci, che la strada della semplificazione è quella del tavolo, della collaborazione, c'è l'impegno ad adottare subito i moduli, c'è l'impegno ad adottare l'agenda per la semplificazione e via dicendo. Quindi io spero che questo lavoro possa avere l'impulso e contribuire a affrontare il problema della mancata attuazione. L'agenda è, ne abbiamo parlato, avevamo cominciato a parlare a forum dell'anno scorso, quindi l'idea è di avere un'agenda che definisce obiettivi, qui la vedete diciamo molto, dove sta? Andando avanti, qui la vedete molto, gli obiettivi sono ridurre i costi, i tempi, rafforzare la trasparenza, ma l'idea dell'agenda è quella, può andare avanti ancora, ecco, è quello di un'agenda che definisce obiettivi, attuazione della semplificazione in materia edilizia, qual è il punto di partenza, dove vogliamo arrivare. Che ci sia il suo decisorio, che vengano ridotti i tempi medi dei permessi di costruire, che venga adottato il modello unico, adesso sto facendo degli esempi, e che per ciascuno di questi obiettivi sia descritto l'intervento, le scadenze e le responsabilità e le modalità di controllo dei risultati. E questo può essere fatto sull'attuazione, può essere fatto sull'AUA, può essere fatto sullo sportello unico delle attività produttive. Non tanti obiettivi, 5 o 6 di un programma approvato dal Consiglio dei Ministri e con l'intesa, sentite le associazioni imprenditoriali e con l'intesa con le regioni, e che si faccia un lavoro che renda fatto molto in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, cioè noi dobbiamo vedere quante AUA si concludono nei termini, quante AUA vengono rilasciate, quanti sono i tempi medi del permesso di costruire. Non lo possiamo fare in tutti i comuni, scegliamo insieme alle regioni, all'ANCI e alle associazioni imprenditoriali, ognuno per la sua parte, le realtà in cui possiamo fare il monitoraggio, monitorare questi risultati nel modo più esteso possibile. Quindi, tra l'altro, gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali, da cui che hanno una linea di azione in questo senso, spero che ci possano attuare. Vedete qui a un certo punto, ci sono gli indicatori, numero di regioni che hanno adottato, percentuale di popolazione coperta dal suo decisorio, delle scie edilizie rispetto, cioè l'idea è di un programma adottato ad alto livello che però definisca degli obiettivi misurabili. Certamente vuol dire cambiare completamente il modo di rapportarsi, che è solo quello di produrre norme, che parlo del livello statale, ovviamente il livello regionale e locale molto di più si è confrontato in passato con questi problemi. Qui c'è l'esempio del modulo unico, perché il modulo unico dell'edilizia ormai siamo veramente in dirittura d'arrivo, sono arrivate anche le osservazioni degli ordini professionali, quindi manca una riunione di chiusura con tutte le associazioni per raccogliere definitivamente e poi dovrebbe essere chiuso. Quindi questo è uno dei modi, però spero che dal dibattito vengano altri contributi, per intervenire sull'attuazione. Terzo, abbiamo detto l'Europa, la mancata attuazione. Terzo, partire da quello che ci chiedono i cittadini e le imprese. Sembra una cosa banale, qui vedete la graduatoria che viene dalla consultazione e noi vediamo, poi ci ritorno un attimo, che al primo posto vengono il fisco e l'edilizia sia per cittadini e per imprese. Questo ci dice quanto il Paese sia più unito nella domanda di semplificazione di quello che uno potrebbe aspettarsi. Naturalmente poi, vedete, ci sono l'autorizzazione all'inizio dell'attività di imprese, il DURC, la sicurezza sul lavoro, da un lato, e dall'altro l'accesso alle prestazioni sanitarie, la disabilità, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Non solo, ma dalla consultazione, sia quella delle associazioni imprenditoriali che qui partecipano direttamente che da quella, diciamo, dei cittadini, vengono indicazioni molto chiare, molto precise. Qui voi trovate quello che ci dicono sul fisco, troppi adempimenti, troppe scadenze che si sovrappongono, regole poco chiare che cambiano continuamente, diciamo, sono cose semplici che esprimono il senso comune di tutti. Ancora vediamo quelle sull'edilizia, troppe amministrazioni, troppi adempimenti, quindi troppi interlocutori a cui rivolgersi, tempi lunghi, l'autorizzazione, i tempi dell'autorizzazione paesaggistica e soprattutto degli interventi di lieve entità, fino alle cose paradossali del cittadino che scrive che per progettare 4 loculi cimiteriali del volume complessivo di 10 metri cubi gli sono voluti 12 elaborati progettuali in 3 copie. Ma è così. Effettivamente, tra l'altro, e qui ha dovuto avere per avere il genio civile, qui trasportata a mano al genio civile che era pure senza ascensore. L'accesso alle prestazioni sanitarie, per esempio, qui e nei suggerimenti dei cittadini e delle imprese ci sono tante soluzioni ragionevoli. Qui ce n'è una delle tante, ma poi vengono anche dalle associazioni, ovviamente. Tanti malati cronici hanno scritto, dice, perché io devo andare 2 volte al mese, una volta ogni 2 mesi dal medico per la prescrizione di un farmaco che devo prendere probabilmente per tutta la vita. naturalmente mi rendo conto che si tratta di piccole cose, però sono piccole cose che riguardano alcuni milioni di persone. Naturalmente diciamo, in queste cose ci sono l'angoscia dell'imprenditore che non riesce a aprire, che sta lì, che aspetta da 2 anni perché gli manca quel pezzo di carta. Insomma, le storie che noi conosciamo e che è inutile. No. Questo però che cosa ci dice? Che per rispondere alle domande di semplificazione del Paese non ci possono essere zone franche dalla semplificazione. E noi in questi anni ne abbiamo avute tante. La sicurezza sul lavoro, siamo riusciti a fare le semplificazioni, ma poi i provvedimenti attuativi non siamo riusciti a vederli. L'ambiente, la difficoltà enorme, il fisco, e, appunto, il paesaggio. E diciamo quindi il cantiere, allora questi temi, queste priorità vengono dai cittadini, ma sono le priorità che le regioni ci hanno posto in conferenza, vengono dalle associazioni, perché se chiedo i temi prioritari alle associazioni può essere che ce ne sia qualcun altro, ma questi ci sono sicuramente. Oggi la Commissione bicamerale per la semplificazione, presentando i risultati dell'indagine conoscitiva, ha riproposto questi temi. Quindi quello che voglio dire è che, diciamo, c'è una convergenza. Tutti sono convinti che questi, insieme a tanti altri, io ho fatto solo degli esempi, sono nodi ineludibili. Però questo significa avere un'idea per cui non c'è la contrapposizione tra esigenze di semplificazione e tutela degli interessi pubblici. Abbiamo un sistema che ha costi insopportabili e tra l'altro non tutela efficacemente nemmeno gli interessi pubblici, perché non è che il paesaggio in molte aree del paese è particolarmente tutelato o l'ambiente in questa situazione. Quindi in realtà il nostro obiettivo è semplificare e mantenendo, anzi forse migliorando, i livelli di tutela. Ha avuto un ruolo in passato e nel nuovo orizzonte europeo vogliamo oggi rilanciare, sia pure in forme diverse, anche più leggere, le attività di misurazione degli oneri, non solo degli oneri regolatori, non solo degli oneri amministrativi, ma degli oneri regolatori e dei tempi. Perché noi sappiamo quanto conti il problema dell'incertezza dei tempi, quindi poter aggredire anche il tema dei tempi è decisivo. Qui faccio solo un accenno che trovate nella slide, che vedete nella slide, che poi ci sarà online. Mamma mia, qui c'è una... Vabbè, cerco di urlare di più, anch'io posso urlare. Allora, di questo parlerà Francesco con in un intervento, diciamo, un po' sulle novità, sulle metodologie, eccetera. Quindi è alle soglie la partenza del nuovo programma degli oneri. Qui richiamo rapidamente... E concludo, perché altri nodi ineludibili a cui avrei voluto dedicare più tempo e dedico solo qualche cenno. Il primo è prevenire le nuove complicazioni. Noi abbiamo sperimentato il primo anno di attuazione del bilancio degli oneri e anche delle disposizioni sugli oneri introdotti e eliminati, e il risultato è stato sconfortante, perché solo un'amministrazione ha fatto il bilancio, 5 hanno dichiarato che non avevano introdotto oneri, probabilmente questo, e 6 non hanno proprio dato segni di vita, e appunto 14 amministrazioni su 20, adesso ho ritrovato i dati, hanno presentato la relazione del bilancio. Di queste diverse non hanno preso in considerazione tutti gli atti normativi adottati, in un solo caso sono stati quantificati compiutamente gli oneri introdotti. Di conseguenza, malgrado la collaborazione delle associazioni imprenditoriali, che è molto fattiva, e noi abbiamo avuto un quadro che, da quello che emergeva dalle amministrazioni, nessuna complicazione e nemmeno nessuna semplificazione, non hanno dichiarato nemmeno le semplificazioni fatte. Quindi l'immagine era quella di un paese in cui tutto era meraviglioso, se non fosse stato che le associazioni ci hanno segnalato, e sono pubblicati in allegato alla relazione, tanti casi di oneri introdotti. Quindi ora è evidente che, diciamo, qualsiasi azione di semplificazione è vanificata se non si investe nella prevenzione delle complicazioni e se non si lavora sia per cambiare la testa delle amministrazioni, ma per adottare degli strumenti che sono alla portata. Qui il problema è anche quindi di avere, diciamo, un forte, diciamo, impegno generale su questo punto, che è un punto decisivo. Tra l'altro abbiamo visto che l'unica amministrazione che ha presentato il bilancio in realtà non l'aveva presentato all'inizio, aveva detto lì con quel provvedimento, e noi abbiamo detto però non avete fatto la quantificazione. Ci hanno chiesto come dovevano fare la quantificazione e li abbiamo un po' aiutati col manuale alla mano e l'hanno fatta. Quindi, diciamo, e questo è successo nel giro di qualche giorno. Quindi non è, diciamo, una cosa impossibile. C'è una questione cruciale che riguarda l'intera presidenza del Consiglio e quindi anche il ruolo del DAGL, sull'AIR, eccetera, che però è fondamentale, come quella dell'attività sistematica. Io ho scritto eliminare il gold plating, ero stanca, ma vuol dire anticipare, cioè prevenire l'introduzione del gold plating e eliminarlo in modo sistematico. Altri nodi che io qui non affronto sono quelli del riordino e della codificazione, che pure sono importanti, e della digitalizzazione. In conclusione, questi sono alcuni temi che ho voluto sottoporre alla discussione. Oltre, diciamo, a questi nodi e agli altri che sollevate, vorrei evidenziare alcune condizioni indispensabili per il successo delle politiche di semplificazione. La prima è il coordinamento, la regia unitaria delle politiche di semplificazione, che è quella che l'OCSE chiama leadership politica, l'impegno politico al massimo livello, perché questa è la condizione per vincere le resistenze. Questo io sto ragionando sul governo, ma non sto ragionando solo sul governo, ma questo vale per la regione, vale per il comune, vale per qualunque livello di governo. Vale per le stesse associazioni. Cioè, il tema della semplificazione conta se c'è un impegno, diciamo, al massimo livello. C'è la necessità del rafforzamento delle strutture dedicate alla semplificazione, che sono ancora molto esili, ma non lo dico per quello, è un tema generale. Nelle regioni le strutture direi che si sono mediamente più rafforzate, più presidiate, anche questo ci ha consentito, ma anche loro come noi hanno un problema di coordinamento, perché riuscire poi a coordinare tutti i settori o noi i ministeri è, diciamo, un problema fondamentale. Ma c'è un problema di dotare ciascuna amministrazione di avere incardinate in ogni amministrazione, non voglio fare un ufficio per la semplificazione in ogni ministero, dico che però in ogni ministero ci deve essere una struttura che si occupa anche di questo, in modo continuo, in modo costante, che bisogna costruire una rete di semplificatori. E così, e questo è fondamentale per esempio per l'AIR o per la quantificazione dei costi, perché è chiaro che se lo fanno gli uffici legislativi non funziona, perché poi non conoscono i processi, il loro compito è di confezionare le norme. E ovviamente l'ulteriore rafforzamento della consultazione, dell'ulteriore rafforzamento della consultazione e in particolare delle imprese e delle loro associazioni. Questi mi paiono le altre condizioni indispensabili per il successo delle politiche di semplificazione. Grazie. E vorrei fare un breve approfondimento su alcuni nodi fondamentali delle metodologie. Il primo è quello della misurazione, Francesco. Il secondo lo dedicherei alle metodologie, alle tecniche di semplificazione, anche perché questo ragionamento queste metodologie riguardano noi, ma sono ormai condivise, cioè non riguardano più solo noi, perché sono metodologie condivise. Ancora vedete, sbaglio, abbiamo l'intesa, quindi sono condivise tra tutti i livelli di governo.